Buonasera a tutti e a tutte. Siete su www.bandaradio.info. Oggi venerdì 27 maggio, questo è il nostro momento di approfondimento informativo dal basso. Cominciamo subito con le notizie di questa settimana, la più fresca, la più recente. Come avrete letto sul nostro sito, stiamo seguendo l'evolversi dello sgombero della tendopoli di 80 migranti richiedenti asilo politico a Firenze, sgombero già avvenuto in maniera molto violenta nel pomeriggio di ieri. Oggi i migranti, dopo una notte di permanenza al centro sociale Next Emerson, hanno rioccupato un nuovo stabile in compagnia del Comitato di Lotta per la Casa e delle realtà solidali a questo percorso di lotta, e sono stati nuovamente sgomberati. Abbiamo già sentito ieri Nicoletta, una compagna del centro sociale Emerson, che ci racconta come è nato questo percorso di lotta e gli aggiornamenti più recenti avuti già oggi pomeriggio.
Tutto nasce circa un mese fa, quando un gruppo di eritrei e di somali si sono rivolti all'assemblea del Movimento di Lotta per la Casa, perché alcuni di loro avevano fatto parte, diciamo, dei percorsi di accoglienza ufficiali, che come sapete hanno una scadenza di 6 mesi, altri sono in lista d'attesa, altri per varie ragioni non avevano mai avuto accesso a nessun percorso istituzionale di accoglienza, insomma persone, ragazzi molto giovani, che ad ogni modo erano particolarmente stanchi di essere trattati da malati, perché sapete che queste strutture funzionano un po' fra l'ospedale e il carcere, a parte il fatto che naturalmente possono uscire quando vogliono. E niente, abbiamo cominciato con il Movimento Lotta per la Casa a fare un po' di assemblee con questi ragazzi e queste ragazze. Il gruppo piano piano si è formato, inizialmente si trattava di circa 60 persone, una quarantina di eritrei e 25 somali. Poi con il passare del tempo il gruppo è aumentato, ora parliamo di una quarantina di eritrei e di circa 50 somali, quindi siamo arrivati più o meno a 90 persone. Abbiamo deciso di, il 25 aprile il gruppo degli eritrei aveva provato ad occupare uno spazio in via del Fosso Macinante, sono stati sgomberati dopo 2 ore, e questo ci ha fatto pensare che l'atteggiamento in città rispetto ai richiedenti asilo probabilmente stava cambiando, e quindi abbiamo deciso di tentare di rendere il più pubblico possibile quello che stava succedendo sulla pelle di queste persone, provando a fare una tendopoli a Piazza Bambini di Bethlehem davanti alla fortezza, perché il fine settimana scorso c'era Terra Futura, che è questa manifestazione diciamo di vetrina della sostenibilità del modello toscano. Abbiamo montato la tendopoli dopo un corteo molto partecipato. I primi 3 giorni è andata molto bene, a parte il fatto che all'inizio probabilmente le persone non capivano bene che cos'era questa tendopoli, sembrava quasi un'installazione, poi hanno capito che non era un'installazione, che erano persone vere, che non c'entrava niente con la manifestazione della regione, e hanno risposto molto bene. È andato avanti tutto bene fino a quando lunedì mattina, sotto ordine diretto del sindaco, che ha preso come una crociata personale il fatto di continuare a tenere nell'invisibilità la problematica dell'accoglienza per i rifugiati, ha mandato ormai la sua milizia privata, cioè il corpo dei vigili urbani in borghese, in forza, perché erano circa una quarantina, accompagnati da polizia e carabinieri, e niente, stavamo facendo dei turni, insomma, a partire da lunedì noi italiani. C'erano soltanto 2 compagni con l'assemblea dei rifugiati, hanno iniziato a prendere a calci le tende, le persone che erano dentro le tende, a tirarli fuori in modo molto violento, c'era anche una bambina tra l'altro, e insomma ha distrutto tutto, ci hanno spaccato tutte le coperte, tende, fregato la roba da mangiare, tagliato il fornello, insomma un macello. Quando insomma siamo arrivati noi, hanno cambiato atteggiamento, la cosa più grave è stata anche che la polizia, i vigili hanno cercato di intimidire le persone, i ragazzi che parlavano meglio in italiano e che erano stati maggiormente esposti in quei giorni con minacce personali, eccetera. Alla fine se ne sono andati, di Tigna abbiamo rimontato la vendovola, abbiamo ricomprato le tende con un grande sforzo e tutto quanto, e il tentativo era quello di continuare a chiedere delle risposte e di rimanere ad oltranza. Abbiamo avuto un tavolo con il comune e con la regione, da cui sostanzialmente non è uscito niente, se non il fatto che il comune ha ribadito la sua totale chiusura nei confronti delle nostre richieste. Avevamo chiesto almeno di non essere sgomberati per altri 2 giorni, invece il giorno dopo ci siamo trovati la Digos, la Celere ha circondato la tendopoli, insomma alla fine anche per garantire l'incolumità di queste persone che nei momenti di tensione comunque hanno anche, cioè a differenza nostra, avendo subito anche così tanta violenza nei loro viaggi, nei loro paesi d'origine, poi sono anche situazioni molto difficili da sostenere. Poi c'erano anche molte donne con bambini di 2 anni, quindi insomma abbiamo cercato di far sì che tutto andasse per il meglio. E niente, poi c'è stato un bellissimo corteo dove loro insomma hanno mostrato tutta la loro determinazione di continuare la lotta, e per il momento siamo tutti dentro l'Emerson, che è un centro sociale qua a Firenze. E adesso fra poco tornerò all'Emerson perché abbiamo un'assemblea per capire come andare avanti domani. Il tentativo sarà quello di tentare comunque un'occupazione di uno spazio. Noi abbiamo cercato, cioè quello che chiedevamo era diciamo l'indicazione di uno spazio per poter accedere, comunale, quindi pubblico, per poter accedere all'autorecupero, proprio perché la rivendicazione dell'assemblea dei rifugiati era quella di avere una casa vera, quindi cioè uscire dalla spirale dell'accoglienza pseudo ospedaliera che le istituzioni offrono, proprio perché la loro esigenza è quella di una vita normale, cioè una vita dignitosa, e niente, questo chiaramente ci è stato negato perché la regione e il comune ha tutto l'interesse di continuare a spendere milioni di euro e regalarli alle cooperative cattoliche private qui a Firenze, e niente, quindi noi faremo come facciamo sempre, cioè da soli, e vediamo che cosa succede, vi terremo aggiornati.
Ok, Nicoletta, allora magari ci risentiamo anche nei prossimi giorni.
Speriamo bene, perché l'aria che tira non è bellissima.
Ti lascio con una domanda difficile, ti faccio.
Sì.
Ti chiedo proprio un aggettivo sull'operato di Renzi da quando si è insediato a sindaco di Firenze.
Ipocrita, infame, fascista, non saprei come peggio definirlo. Cioè, pensavamo che la scorsa amministrazione avesse operato in modo assolutamente da far west. Non avevamo conosciuto Renzi, che nella peggiore veramente tradizione cellina dal quale proviene, cioè si sta comportando peggio di uno sceriffo nel far west, ben peggio. Ti basta sapere che il suo commento a seguito della trattativa che noi abbiamo avuto con l'assessore regionale all'Occa e con l'assessore del comune Saccardi è stato che se lui non permette ai commercianti di mettere i tavolini fuori dai locali, figuriamoci se permette ai rifugiati di mettere le tende nella piazza dove insomma ci sono tutti gli economici, perché dentro la fortezza sai ci sono le fiere e tutto, quindi questo ti lascia capire il personaggio di cui stiamo parlando. Ho immediatamente fatto richiesta di sgombero per inagibilità, effettivamente il posto era in pessime condizioni e niente, non abbiamo resistito perché nell'incertezza di non sapere se potevamo rimanere o no abbiamo fatto questa scelta. E ora siamo di nuovo all'Emerson e non lo so, domani proveremo a fare qualcos'altro, ma la situazione è veramente molto molto complicata, perché il comune si sta dando questa missione personale contro di noi e non, in questo momento guarda, sono molto, come dire, abbattuta e non so che dire. Quindi ora proveremo a riorganizzarci ancora, ci risentiamo domani e vi facciamo sapere come finisce.
Dimmi una cosa, la risposta diciamo della città, delle altre realtà di Firenze?
Per il momento non c'è stato grosso calore.
Ah.
E speriamo insomma che questa sera arrivi un po' di gente a darci una mano, perché siamo veramente in difficoltà.
Di quante persone stiamo parlando?
Stiamo parlando di circa 80 persone.
Bene, rientriamo in studio e mandiamo la massima solidarietà ai compagni e alle compagne fiorentine, gli 80 immigrati con regolare permesso di asilo politico che stanno continuando questa lotta a Firenze. Andiamo a sentire un'altra corrispondenza per vedere gli aggiornamenti del presidio contro i treni ad alta velocità in Val di Susa, esattamente nel paese di Chiomonte.
Che cosa sta succedendo a Chiomonte? A Chiomonte c'è l'ennesimo tentativo di far partire quelli che sono i lavori per l'alta velocità, l'alta velocità. Dopo i tentativi sostanzialmente del 2005 non c'erano più stati delle vere e proprie iniziative per avviare realmente questo progetto che noi valsusini consideriamo scellerato e alla quale ci opponiamo ormai da un ventennio. Ecco, siamo ritornati di nuovo ai momenti di quell'inverno 2005, insomma, che ci hanno visto contrapporci alle forze dell'ordine, contrapporci alle imprese che tentavano di iniziare questi lavori sul nostro territorio. Rispetto al 2005 è cambiato che non siamo più a Venaus, ma siamo in località La Maddalena di Chiomonte, un posto sicuramente più impervio, un progetto forse ancora peggiore di quello che era quello di Venaus nel 2005. La valle, così come allora, è in piedi e pronta a resistere, l'ha dimostrato lunedì sera quando c'è stato il primo tentativo di prendere possesso dei territori da parte delle aziende per recintare l'area del cantiere, quindi con una contrapposizione anche fisica si è impedito l'accesso a queste aree e da allora c'è un presidio permanente fisico, anche se un presidio, una struttura di presidio esiste già ormai da molti mesi, nel senso che sono molti mesi che ci si prepara a questa eventualità, ecco, insomma, per cui è stato costruito un vero e proprio presidio in muratura e tutti i compagni sono lì per difenderlo e per difendere il territorio, ecco, sostanzialmente. Lunedì, ho detto, c'è stato questo primo tentativo, non ce ne sono stati altri. Questa sera sarà una serata molto importante perché ci sarà un incontro con la popolazione, quindi un incontro fra la popolazione, i comitati, e questo avverrà a Bussoleno e sostanzialmente verranno discussi in maniera plenaria, ecco, diciamo, col territorio, quelli che sono stati fatti negli ultimi giorni e quello che sarà l'atteggiamento da mantenere anche nei prossimi giorni, quando certamente, e sappiamo per certo, perché comunque i segnali ci sono tutti, e poi comunque sappiamo che è così, quindi tenteranno di nuovamente di entrare in possesso di quei terreni che oggi sono occupati dai militanti notavi.
Si leggeva in giro di come i mass media hanno raccontato quello che è successo lunedì.
Cioè sì, ecco, allora i mass media chiaramente sono, come sempre, rispetto a questo movimento contrari, molto contrari, anzi stanno cercando di mettere in piedi sicuramente una campagna volta ad isolarci, volta a descriverci come pochi estremisti avulsi sostanzialmente dal contesto della popolazione, insomma, pochi esaltati. In realtà non è così, in realtà questo è una cosa che riguarda tutto il territorio, ma basta vedere quelle che sono state le ultime manifestazioni, ad esempio quella di sabato scorso tra i comuni di Rivalta e Rivoli, che ha visto scendere in piazza oltre 15.000 persone, ecco, quindi non si tratta di un'opposizione di pochi facinorosi ideologizzati, ma è una opposizione di popolo vera, continua opposizione di popolo vera, che era nel 2005, era anche negli anni precedenti. Ecco, il movimento è rimasto in piedi in tutte le sue anime e continuerà a resistere. Stasera appunto ci sarà una fase organizzativa molto importante di questo. Dovranno prendere atto che non siamo in pochi, siamo in tanti e siamo determinati a portare avanti questa lotta.
Va bene.
Ecco, anche rispetto appunto rispetto ai mass media che mi chiedevi, questa descrizione di assalto ai lavoratori con sassaiole, ecco, una descrizione assolutamente non corrispondente al vero, cioè ci sono stati dei momenti chiaramente di tensione, ci sono stati anche dei lanci, ma non c'è stato un attacco nei confronti dei lavoratori, non c'è stato nemmeno un attacco in realtà nei confronti delle forze dell'ordine, se non altro perché nessuno, cioè non c'è stato un avvicinamento tale, insomma, da creare questo tipo di tensione. C'è stata una ferma determinazione nel voler mantenere quelle che sono le proprie posizioni, cioè non c'è la disponibilità a mediare, ma perché la mediazione che ci viene proposta in questa fase è quella sostanzialmente di rinunciare a quella che è stata la nostra lotta per un ventennio, quindi voglio dire, qua sul territorio ci sono ormai ragazzi di 20 anni, 25 anni che fanno la lotta, fanno la resistenza all'alta velocità, che insomma sono cresciuti a pane e notarre, quindi non c'è sostanzialmente nessuna disponibilità a fare passi indietro, nulla finora ci ha convinto della bontà di quest'opera, continuano a parlare per slogan, in realtà sappiamo bene che gli unici interessi continuano a essere gli stessi, cioè quelli dei costruttori, quelli delle grandi lobby e quindi non certamente quelli della popolazione, non certamente non solo i nostri, ma non certamente nemmeno quelli delle popolazioni dell'Italia che si troveranno a pagare in realtà quest'opera, ma senza trarne alcun beneficio.
Ritorniamo in studio e ritorniamo in Sicilia da Chiomonte a Catania per parlare di un'altra situazione di repressione a sfondo xenofobo. È stato sgomberato il Palazzo delle Poste che avevano occupato diverse famiglie rom a Catania. Abbiamo intervistato Alfonso Di Stefano, uno dei militanti del forum antirazzista catanese. Andiamoci a sentire cosa è successo 3 giorni fa a Catania.
Ieri mattina quindi è iniziato lo sgombero.
Sì.
Se ne sapeva, cioè già si sapeva più o meno che doveva, che nell'aria se ne parlava di un possibile sgombero, è stata una cosa completamente…
No, già da circa una settimana girava questa voce, ma non si sapeva di preciso quando era il giorno deciso per eseguire un decreto del Tribunale di Catania di fine marzo che dava indicazione appunto del sequestro preventivo dell'immobile, perché praticamente questo immobile è stato comprato dal Ministero di Grazia e Giustizia per farne il nuovo tribunale. Mm-hmm. Era abbandonato da tanti anni e quindi negli ultimi anni centinaia di migranti, in buona parte non in regola col permesso di soggiorno, ma oltre a circa 170 rom, dormivano lì in condizioni disumane. Noi avevamo iniziato a prendere contatto con loro in seguito all'arrivo di tanti tunisini che venivano da Mineo, quelli che avevano il permesso di 6 mesi prima del 5 aprile, il permesso di soggiorno per 6 mesi, e che quelli che non riuscivano a partire lo stesso giorno che arrivavano dalla stazione di Catania, visto che questo palazzo è a circa 200 metri dalla stazione, alcuni hanno iniziato ad alloggiare lì perché c'era un altro palazzo lì vicino che erano quasi solo maghrebini che dormivano, cioè praticamente i palazzi era uno dove dormivano quasi tutti i rumeni che provengono da un unico paese e sono legati da varie parentele familiari, no? E nel piano di sopra vi erano alcune decine, 30-40 rifugiati, in buona parte somali del Corno d'Africa, tra l'altro alcuni di richiedenti asilo, sempre provenienti da Mineo, al seguito dei tunisini andarono a dormire lì. Quindi noi avevamo iniziato ad avere rapporti con loro e proprio per il 3 giugno stavamo preparando un incontro interetnico proprio lì davanti, per fare come stiamo facendo a Mineo in queste settimane. Già abbiamo fatto l'altro sabato il quarto incontro interetnico, che vabbè, facciamo diffusione musicale, molti di loro si esibiscono, offriamo vestiario, assistenza sanitaria e legale, e quindi stavamo preparando queste iniziative in questi giorni. Quindi abbiamo seguito i preparativi da parte delle cosiddette associazioni umanitarie, che andavano lì per avvertirle che bisognava accettare delle soluzioni alternative di accoglienza per i rom e per i rifugiati. Però il problema era che, siccome appunto secondo le nostre civili leggi italiane gli irregolari sono condannati all'invisibilità permanente, per il resto non c'è problema, devono solo sparire e continuare a essere invisibili nella nostra accogliente città. E questi, parliamo dei due terzi degli oltre 300 migranti che dormivano là.
Capisco. E adesso dove si trovano?
Ma praticamente hanno alloggiato il rumeno vicino all'aeroporto, a San Giuseppe l'Arena. Hanno allestito una rulottopoli, sempre queste brillanti associazioni, da un mese circa dovevano fare il censimento, e proprio ieri è emerso che questi rumeni, insomma, le roulotte non erano sufficienti, ne hanno dovuto aggiungere 8 questa mattina. Praticamente la giornata si è svolta così, che siccome si sapeva che alle 8:30 arrivavano le forze di polizia, dalle 6 alcuni pullman mandati dal comune hanno trasferito quasi tutti i rumeni, solo che però avevano garantito che avrebbero trasportato tutti i loro vettovagliamenti che loro avevano lasciati all'ingresso del palazzo, valigie, tanti indumenti, insomma qualche elettrodomestico e via dicendo. Cosa che è avvenuta nella tarda serata di ieri e è stata ultimata questa mattina. Il piccolo problema era che per evitare il reingresso in questi palazzi hanno provveduto velocemente a sigillare tutti gli ingressi. Vi erano vari altri elettrodomestici più voluminosi che non hanno potuto i rumeni trasferire fuori, e questi stamattina li hanno distrutti e buttati nella spazzatura, mentre invece gli assistenti del comune avevano garantito che nulla sarebbe andato perso delle piccole cose che avevano queste persone. E nel continuare la giornata praticamente il grosso dei rom appunto era andato già via, si attardavano alcuni rifugiati somali e il grosso appunto dei maghrebini, insomma, si sono dispersi nella nostra città. La cosa grave era anche il fatto che questi somali, che sono usciti proprio nel momento in cui arrivavano i poliziotti, qualcuno, un paio li stiamo seguendo legalmente, avevano dimenticato qualcosa, hanno tentato di rientrare, gli hanno detto che sarebbe stato possibile dopo un po', che invece per due di loro, insomma, praticamente li hanno portati in questura, identificati, notificati dei reati penali, e ora dobbiamo seguirli sul piano legale. Quindi una volta che si è chiusa la Saracinesca, insomma, nessuno più poteva entrare, e quindi ora ce l'hanno in mano loro questo palazzo. Ciò non toglie che il problema del diritto all'abitare continuerà lo stesso, si è spalmato nel resto della città.
Ancora in studio www.bandaradio.info, questo è il nostro GR. Riportiamo l'attenzione sul locale, su Palermo, partendo con una serie di contributi abbastanza neri, diciamo, che riguardano diversi aspetti della repressione. Questa volta è stato colpito a puro atto intimidatorio con delle condanne penali il movimento di lotta per la casa, che da qualche mese si è rimesso in piedi, ha cominciato a riorganizzarsi, a proporre tavoli tecnici ma anche azioni concrete per tutte le famiglie in lista di graduatoria d'emergenza e non solo. Cosa è successo? Nella scorsa, nel giro di pochi giorni, sono arrivate 3 denunce penali per manifestazione e sit-in non autorizzati e per l'occupazione della cattedrale addirittura del 2006. Sono denunce vecchie, perché anche quelle delle manifestazioni non autorizzate risalivano al festino del 2008. E in più, collegandoci sempre al festino, quella merda umana che si spaccia per un critico d'arte di Filippo D'Averio, ricorderete sicuramente l'estate scorsa il video che anche noi di Banda Radio abbiamo fornito sulla contestazione al festino, ha avuto il tempo per permettersi una denuncia ad alcune famiglie del Comitato di Lotta per la Casa per diffamazione. Abbiamo sentito Tony Pellicane, portavoce del Comitato 12 Luglio, che ci ha raccontato un po' cosa è successo nell'ultima settimana.
Dunque, per quanto riguarda le ultime intimidazioni arrivate a membri del Comitato di Lotta per la Casa e ai sostenitori, risalgono ai fatti del festino di Santa Rosalia di 3 anni fa, quella volta in cui appunto con le famiglie organizzate dal Comitato e con tutta una serie di soggetti che ci sostengono, ci presentammo in cattedrale, nella spianata della cattedrale, per denunciare ancora una volta lo spreco di denaro pubblico e ancora una volta lo schiaffo, diciamo, alla povertà che vive la città di Palermo grazie a questa amministrazione che non la amministra. E in quell'occasione ricordo che fummo prelevati io, Pietro Milazzo e Toto Cavaleri, portati in questura, trattenuti per un paio d'ore, e a distanza di 3 anni ci viene recapitato un decreto di condanna penale per manifestazione non autorizzata. Non è il solo, perché in questi ultimi anni appunto la repressione da questo punto di vista, quindi da un punto di vista di denunce, processi e condanne, si fa sempre più pressante. Ricordo che una settimana prima di questo decreto ce ne furono recapitati almeno altri 2, e uno che riguarda me, Pietro e Nino Rocca, per avere fatto un sit-in davanti alla prefettura per sollecitare l'utilizzo dei beni confiscati in favore delle famiglie disagiate, e un altro venne recapitato a me per l'occupazione della cattedrale, pensate bene, del 2006, quindi ben 5 anni dopo. Tutto questo io lo leggo senza voler apparire vittimistico, lo leggo sicuramente al fatto che noi abbiamo rilanciato la ripresa dell'attività del Comitato di Lotta per la Casa, abbiamo non solo rilanciato questa cosa, quindi ripreso con le riunioni settimanali con le famiglie, una metodologia che è quella appunto di discutere insieme il da farsi e di poi trasformare il tutto in azioni concrete. E a questo proposito ricordo anche il fatto che noi proprio la prossima settimana usciremo con un'iniziativa di piazza proprio per denunciare una serie di cose. Intanto appunto questi atti intimidatori che noi intendiamo rispedire al mittente, perché non sono questi che ci possono far fermare. Seconda cosa, per denunciare appunto il fatto che il Comune ha nuovamente sospeso la possibilità di assegnazione di alloggi confiscati alla mafia, e questo perché viene fuori una sentenza per una causa che ho inoltrato circa 1 anno e mezzo fa nei confronti del Comune rispetto a un canone che il Comune chiede su questi alloggi, e che per legge, proprio la stessa legge che loro decantano, visto che loro sono fautori della legalità, non si capisce a questo punto di quale legalità, vieta appunto la richiesta di canoni. C'è stata una sentenza, la sentenza ha condannato il Comune a non solo a restituire quanto le famiglie hanno dovuto versare in questi anni, ma a non chiedere nessun tipo di canone per l'utilizzo di questi alloggi, e su questo loro ne stanno facendo arma per sospendere con nuove assegnazioni, e in più hanno inviato tutta una serie di diffide di rilascio alloggio a vecchi assegnatari, famiglie comunque che continuano a restare nel disagio, perché avranno risolto temporaneamente il problema a casa, ma comunque sono famiglie senza reddito, quindi senza lavoro e quant'altro. Su queste cose noi ci abbiamo ragionato, e proprio su queste cose vogliamo rilanciare appunto con una prima iniziativa la prossima settimana. Noi riprendiamo con le riunioni settimanali, ci riuniremo ogni lunedì pomeriggio presso il laboratorio occupato Vittorio Arrigoni, ma non è, diciamo, un limite, nel senso che siamo aperti a tutte quelle realtà che ci sostengono, che ci stanno accanto, quindi possiamo benissimo riunirci dove e quando c'è la disponibilità appunto dei compagni che ci danno una mano. E niente, in questo momento, ripeto, la repressione e soprattutto da un punto di vista giudiziario. Noi ci muoveremo chiaramente anche attraverso gli avvocati che ci stanno aiutando, ma ci muoveremo anche appunto stando in piazza, e anche in questo senso la prossima settimana organizzeremo un momento pubblico appunto per denunciare questa situazione che, come ho già detto, rispediamo al mittente. Una situazione altrettanto vergognosa, ma lo dico proprio per dovere di informazione, questo atteggiamento repressivo non riguarda soltanto diciamo me in quanto portavoce del comitato, o comunque i sostenitori del comitato, ma cercano di intimidire soprattutto le famiglie. Molti ricorderanno l'anno scorso siamo stati presenti durante il festino, abbiamo contestato non solo le spese pazze del festino, ma soprattutto abbiamo contestato il fatto che c'è stato un direttore, adesso non ricordo bene se era direttore, comunque un tizio, un certo Daveriò, un critico d'aste, non ho capito di quale aste si occupa questo signore, che venne a sbeffeggiare la città di Palermo come se lui poteva in qualche modo risolvere i mali del festino in quanto festa cattolica, ma anche in quanto vetrina di Palermo. Comunque alla fine il risultato fu che lui si mise in tasca il suo bel compenso, che apre e chiudo parentesi, gli fu anche sequestrato alla finanza perché risultò essere un evasore fiscale. Lo abbiamo contestato la sera del festino, dove in un primo momento abbiamo avuto un appoggio, un sostegno massimo dalla città. Ricordo che per chi era presente con noi, riuscimmo a sfilare durante tutta la parata con un nostro striscione, dove appunto confermavamo la nostra presenza e le nostre richieste, la casa è un diritto per tutti, riuscimmo a prendere la testa di questa parata. Alla fine contestammo il signor Daveriò, che a distanza di un anno fa pervenire una denuncia per diffamazione a Mimma. Mimma è una delle famiglie senza casa del Comitato di Lotta per la Casa, e insieme a lei altre due persone, altri due sostenitori del Comitato, e anche questo si legge benissimo e si lega benissimo a questa intimidazione continua che cercano insomma di appioppare alle persone, non solo quelle disagiate, ma appunto a chi cerca di sostenerle. Hey yo, hey you. Those little fools. They could never understand this. This is the echelon, echelon, next level.
Ritorniamo in studio, bandaradio.info, secondo capitolo sul nostro GR della questione denunce palermitane. Non a caso stanno piovendo denunce in queste settimane, in questo caso andiamo a ricordare cosa è successo il 9 ottobre a Palermo con gli arresti davanti al liceo Umberto I per un presidio antifascista. Ai tre arresti a distanza di poco meno di un anno si aggiungono altre 7 denunce per resistenza a pubblico ufficiale e manifestazioni non autorizzate. Abbiamo fatto un po' il punto con uno dei compagni colpiti da questo atto repressivo. Andiamo a sentire Cesare cosa ci racconta sull'accaduto.
La settimana scorsa sono arrivate... sono state consegnate a casa di alcuni compagni delle notifiche di indagini in corso rispetto ai fatti del 9 ottobre del 2010. Il 9 ottobre del 2010 avevamo organizzato un presidio informativo davanti al liceo classico Umberto I per denunciare gli attacchi fatti da alcuni fascistelli di Casa Pound Palermo, ed eravamo lì per denunciare, diciamo, le aggressioni subite da alcuni studenti medi e altre situazioni, diciamo, che si erano svolte davanti a questa scuola. Durante quel presidio è arrivata una quantità ingente di forze del disordine, da Digos a polizia in borghese, a volanti varie della polizia, che hanno portato dopo una ventina di minuti, diciamo, di storie lì davanti, hanno portato in questura 6 compagni, di cui 3, tra cui io, siamo stati trattenuti per 48 ore in cella di sicurezza e siamo stati giudicati per direttissima l'11 ottobre, sempre del 2010. e altri tre invece, di cui uno minorenne, il sabato stesso furono lasciati, cioè furono rilasciati. E la settimana scorsa, come ti dicevo prima, sono arrivate queste notifiche, sono arrivati, cioè innanzitutto sono arrivate anche a me e agli altri due compagni trattenuti il 9 ottobre per 48 ore in cella di sicurezza, e fondamentalmente sono le notifiche per altri, cioè, in cui il GIP chiede altri 6 mesi di proroga per ulteriori indagini rispetto ai fatti. I reati che ci continuano a contestare sono sempre gli stessi, dalla manifestazione non autorizzata, inosservanza dell'ordine dell'autorità costituita, fino a resistenza, lesioni e lesioni aggravate. Invece, cioè, queste, le notifiche sono arrivate direttamente al nostro avvocato. Quello che abbiamo scoperto, ahi noi, è le ulteriori denunce e quindi indagini nei confronti di altri 6 compagni, i quali vengono contestati i reati di manifestazione non autorizzata e in osservanza dell'ordine costituita a 4 di loro. A 2 di loro, di questi dei 6 in questione, viene contestato pure il reato di resistenza pubblico ufficiale. Ovviamente anche per loro trattasi di una notifica di ulteriori 6 mesi che ha chiesto il GIP per le indagini preliminari. Ovviamente diciamo, queste indagini diciamo, erano state segretate, ma per legge loro poi dopo 6 mesi sono obbligati a notificare le indagini in questione, e quindi l'abbiamo scoperto soltanto adesso. E quindi diciamo, ad oggi i denunciati a piede libero per i fatti del 9 ottobre ammontano a 10 compagni e compagne.
Voi come vi state organizzando?
Allora, al di là del comunicato che abbiamo fatto uscire, in cui diciamo, abbiamo reso pubblico ovviamente la situazione attuale, queste ulteriori denunce, chiaramente stiamo continuando innanzitutto a seguire, a continuare a ricostruire diciamo, i fatti accaduti il 9 ottobre, quindi diciamo, questo è tutto il livello tecnico con l'avvocato ovviamente, per strutturare la difesa ovviamente. Da un punto di vista strettamente politico, chiaramente stiamo continuando a informare non solo sui fatti ovviamente del 9 ottobre, che poi alla fine diciamo, sono una questione specifica, ma chiaramente a monitorare tutte le situazioni diciamo, che nell'ultimo, soprattutto negli ultimi mesi diciamo, stanno avvenendo in maniera sempre più intensa dappertutto in Italia, ovviamente dalle aggressioni e coltellate da parte dei fascisti di Casa Pound a Napoli e a Roma, alla repressione che viene portata avanti quotidianamente alla polizia, come nel caso degli studenti, dei 20 studenti di Firenze e degli altrettanti studenti di Bologna che nell'ultimo mese hanno ricevuto una quantità enorme di denuncia, oltre che obbligo di firma e quant'altro. Quindi stiamo cercando chiaramente di monitorare e intensificare ovviamente questi rapporti anche con altri compagni e con altre realtà che giornalmente e periodicamente subiscono repressione. Stiamo continuando a fare iniziative di autofinanziamento per la cassa di resistenza, che anch'esso ovviamente non è soltanto per i fatti del 9 ottobre, ma è questo progetto che è nato immediatamente dopo i fatti del 9 ottobre con la nascita del Comitato di Difesa, che finalmente abbiamo messo in piedi questa cassa di resistenza per i processi in generale, partendo chiaramente dallo spunto negativo che c'era, diciamo, che erano diciamo, le denunce per le questioni di cui ti dicevo prima. È una cassa di resistenza ovviamente aperta per diciamo
assistenza legale.
Sì, per assistenza, soccorso legale, pratico, anche perché ovviamente i processi hanno un costo e questi costi vanno affrontati, e la maggior parte dei compagni e delle compagne ovviamente uno praticamente non hanno i soldi, perché la maggior parte tra essere precari e disoccupati non abbiamo i soldi per poter pagare questi processi, e due per una questione strettamente politica che ovviamente non ha a che fare soltanto con quei 2, 3, 4, 10, 15 compagni denunciati, ma ha a che fare con l'intero movimento, e quindi il movimento, oltre a dare una risposta pienamente politica, inserisce anche questo livello qua, che per noi è anch'esso pienamente politico, trattasi anche qua di solidarietà attiva e non della semplice solidarietà, diciamo, da comunicato, di cui fondamentalmente poco ce ne facciamo in generale.
E continuiamo e noi a occuparci di denunce che riguardano la città di Palermo. Nella prossima corrispondenza andiamo a sentire cosa è successo alle sei compagne del collettivo femminista Anillo de Fuego, denunciate durante la visita del Papa nella città di Palermo per adunata sediziosa.
Tre giorni fa sono arrivate sei avvisi a casa, diciamo, di sei compagne del collettivo femminista Nilo De Fuego, e sono praticamente l'apertura, l'avviso dell'apertura di indagini preliminari rispetto ad un'iniziativa che noi avevamo costruito l'anno scorso, il 1 ottobre del 2010, al Giornale di Sicilia, calando degli striscioni che contestavano, diciamo, le spese esorbitanti che l'amministrazione comunale aveva investito rispetto alla visita del Papa. Quindi, diciamo, si tratta di indagini preliminari che si stanno aprendo, diciamo, a nostro carico rispetto a queste iniziative l'anno scorso. Quindi, insomma, noi domani abbiamo convocato anche una conferenza stampa proprio di denuncia, proprio perché, insomma, sembra quasi un atto anche di censura nei nostri confronti. Insomma, noi abbiamo contestato, tra l'altro non c'è stata nessuna occupazione o di nessun edificio, insomma abbiamo calato proprio degli striscioni all'interno del palazzo, la gente, diciamo, del palazzo ci aveva fatto esporre questo striscione, quindi insomma c'era questo tipo di livello, capito?
Di collaborazione. Quindi,
domani faremo questa conferenza stampa, d'altro quando la faremo congiuntamente, proprio perché l'anno scorso durante la visita del Papa anche loro, insomma, avevano subito un atto, diciamo, di censura da parte della polizia della Digos, entrando lì all'interno della libreria avevano levato il cartello esposto ai Love Milingo. E quindi questo, insomma, ci sembrava, insomma, importante domani fare questa cosa, diciamo, e rendere pubblica soprattutto.
A che ora sarà domani la conferenza stampa?
È alle 11, è la libreria Altro Quando.
Ci saranno degli ospiti? Sarete voi semplicemente
Ci saremo noi, ci saranno i ragazzi, insomma, della libreria Altro Quando e molto probabilmente, insomma, qualche referente del coordinamento del Pride. Mm-hmm. Visto che anche noi, insomma, come collettivo femminista siamo all'interno di questo coordinamento, insomma, sembrava, diciamo, opportuno dichiarazioni rispetto anche ai fatti dell'aggressione, insomma, di queste due compagne che sono state aggredite alla fine del Pride.
Sì, l'abbiamo saputo. Un'altra cosa, mi ricordi cosa c'era scritto nello striscione che avete esposto, che l'avete calato dal Palazzo del Giornale di Sicilia?
Sì, l'abbiamo calato dal Palazzo del Giornale di Sicilia, perché l'anno scorso noi avevamo fatto uno striscione, insomma, un manifesto contro la visita del Papa, ma diciamo puntando di più sulle spese esorbitanti che, diciamo, l'amministrazione comunale aveva speso per questa occasione, quindi insomma proprio le parole non me le ricordo in questo momento, tra l'altro sono fuori quindi non ho neanche modo di poterlo guardare su internet, però comunque c'erano delle frasi che, insomma, contestavano le spese, diciamo, per la visita. Sì, cioè rispetto alle emergenze sociali che ci sono nella città di Palermo, l'amministrazione comunale punta, diciamo, tutto, investe proprio in termini proprio di denaro, non mi ricordo, insomma, quanti soldi erano stati spesi, 150 milioni di euro, insomma, sì. Comunque era una cifra abbastanza esorbitante che chiaramente era molto facile attaccare, dico, questo tipo di atto dell'amministrazione comunale quando veramente ci sono delle emergenze sociali abbastanza esplosive all'interno della nostra città. Insomma, si punta e si spendono i soldi, insomma, su queste cose, quindi ci sembrava importante l'anno scorso, ma ribadirlo anche oggi, insomma, di investire, dico, anche soldi pubblici, peraltro, insomma, costruendo le case popolari, insomma, cercando di andare a risolvere quelle emergenze che comunque viviamo quotidianamente.
E E rientriamo in studio, bandaradio.info, questo è il nostro momento di approfondimento informativo. Andiamo a sentire l'ultima corrispondenza che riguarda un diritto basilare, quello alla difesa dell'istruzione della scuola pubblica. Nella giornata di giovedì 26 maggio si è svolta un'iniziativa molto interessante a Palermo, una fiaccolata in difesa della scuola pubblica. Ce la presenta Luigi Del Prete, un professore rappresentante dell'Unione Sindacale di Base. Andiamo a sentire quali sono la piattaforma politica che ha portato in piazza questi professori e quali sono le proposte per il futuro e la difesa della scuola pubblica.
Stasera organizziamo come Unione Sindacale di Base insieme a Ecobas Scuola una fiaccolata dal titolo Riprendiamoci la scuola pubblica statale. Abbiamo scelto una fiaccolata perché comunque pensiamo che sulla scuola sia calato un buio totale e quindi anche dare un segno per illuminare il futuro non solo praticamente naturalmente dei docenti, dei lavoratori della scuola, ma soprattutto illuminare il futuro dei nostri alunni e delle famiglie che investono nella scuola pubblica per poter creare un futuro praticamente sempre migliore. Alla base di questa fiaccolata c'è naturalmente il tentativo di mettere in evidenza i processi di precarizzazione dei rapporti di lavoro, di evidenziare come la scuola sia sempre di più una scuola dei testi infalsi e delle performance aziendali, una scuola che emargina la disabilità e addirittura utilizza il disabile all'interno delle classi esclusivamente per formare organico, una scuola che è sempre più privatizzata attraverso un sistema che consente alle fondazioni e quindi a Confindustria di entrare negli istituti tecnici e nei professionali, però allo stesso tempo è una fiaccolata che non può essere solo contro qualcosa, ma anche per una serie di vuole essere a favore, quindi per il ritiro dei tagli alla scuola, quindi il ritiro dell'ultima tranche di tagli previsti dalla legge 136, una fiaccolata che mira a evidenziare in mettere in ruolo più i 250.000 precari che sono presenti all'interno delle graduatorie esaurimento, ma allo stesso tempo è rivolta ai docenti di ruolo, a coloro che insegnano da anni nella scuola e che vedono peggiorare sempre di più il loro fare scuola e quindi la restituzione degli scatti di anzianità e quindi il ritorno della pensione a 60 anni e quindi contro l'imberberimento della pensione a 65 anni, il ritiro della legge Brunetta e tutti i provvedimenti che istituiscono un sistema di valutazione all'interno delle scuole e soprattutto una circolata che vuole ristabilire il principio della libertà di insegnamento, della democrazia nelle scuole e di un vero rinnovo delle rappresentanze sindacali all'interno della scuola. Rappresentanze sindacali che non siano più rappresentanti esclusivamente dei sindacati concertativi, CGL, CISL e UIL, ma che diano spazio ai lavoratori della scuola e quindi che siano in rappresentanza reale delle esigenze dei lavoratori e quindi che diano spazio anche al sindacalismo di base che comunque in questi ultimi 20 anni è rappresentato un baluardo nei confronti dei processi di privatizzazione e di aziendalizzazione della scuola. Non vuole essere un grido solo di disperazione, ma vuole essere anche un grido di gioia e di speranza verso il futuro, praticamente.
Bene, rientriamo in studio, siamo in chiusura del nostro GR di venerdì 27 maggio, andiamo con un po' di comunicazioni e chiaramente avrete seguito da tutti i giornali l'evolversi della lotta, della protesta operaia che ha riguardato in particolare Sestri Levante a Genova con durissimi scontri, ma anche gli operai di Castellammare di Stabia che hanno giusto ieri occupato la Circumvesuvia. Anche a Palermo questo vento di protesta è arrivato, c'è un grosso fermento e una grossa mobilitazione che si sta preparando da parte degli operai della Fincantieri. Davanti al cantiere navale stanno cominciando a crescere i primi picchetti e noi apprendiamo da Francesco Foti, segretario della FIOM CGL di Palermo, che chiaramente il piano non fa il punto con il protocollo d'intesa siglato il 7 giugno scorso da Fincantieri, Regione Siciliana, Comune di Palermo, Autorità Portuale e Fintecna, titolare di Fincantieri ovvero. Il piano in questione chiaramente riguarda più di 1151 esuberi e tagli annessi. Chiaramente seguiremo la questione operaia nei prossimi giorni, saremo anche davanti ai cantieri navali di Palermo per intervistare chi sta portando avanti questa lotta e seguiranno aggiornamenti sul sito. Giusto oggi le proteste portano un incontro dei sindacati col presidente della regione Lombardo, vi aggiorneremo su tutto quello che ne verrà fuori. Andiamo invece con le ultime iniziative e comunicazioni che vi diamo per questo fine settimana e partiamo con una delle iniziative che più ci sta a cuore, che è Mediterraneo Antirazzista, giunta alla sua quarta edizione dopo la tappa romana della scorsa settimana con un enorme successo riscontrato al centro sociale socio-abitativo Metropolis di Roma. Mediterraneo Antirazzista questo fine settimana sarà domenica 29 a Piazza Maggiore e poi la settimana prossima, nel fine settimana, ci saranno due azioni importanti di riqualificazione dal basso di due piazze del quartiere Albergheria. La prima, il 4 giugno, sarà proprio di fronte al nuovo centro sociale occupato Laboratorio Vittorio Arrigoni, con la partecipazione attiva dei ragazzi di Alberguerriglia e Guerriglia Garden. E durante il giorno si svolgeranno poi delle partite di calcetto al campo di San Saverio e in serata sarà offerta una grigliata popolare a tutto il quartiere e non solo, chiaramente al laboratorio Vittorio Arrigoni, con la presentazione del video di Mediterraneo Antirazzista. Il giorno dopo sarà inaugurata la piazza antirazzista in via San Nicolò all'Albergheria, proprio a Ballarò. Ci saranno la conferma delle iscrizioni di tutte le squadre, la consegna dei calendari ufficiali per il torneo che partirà dal 9 giugno e vi sarà anche in piazza un concerto che vedrà Giacomo Sperlazza, cantautore facente parte dell'associazione Ascavusa di Lampedusa, che abbiamo più volte sentito nei nostri GR, il gruppo Lassatene a Ballare e infine un DJ set di Lorre a.k.a. Uputearo. Infine vi salutiamo con un momento importante che riguarda questa domenica, quindi non gli appuntamenti della fine settimana successivo del 4 e del 5 giugno poc'anzi descritto, ma bensì questo fine settimana, perché in una settimana intensissima per il nostro paese che riguardano in particolar modo i ballottaggi di Milano e Napoli, un momento di intensa partecipazione alla città di Palermo lo vive paradossalmente nella partecipazione alla finale di Coppa Italia tra Palermo e Inter. È un evento, si sta preparando l'esodo di 35.000 palermitani a seguito dei Rosanero. Noi di Banda Radio chiaramente seguiremo con una telecronaca goliardica e seria sulle frequenze di bandaradio.info in streaming, con un collegamento dalle 19.30 di questa domenica. Avremo dei contributi direttamente dallo Stadio Olimpico e seguiremo tutto l'evolversi della partita. Vi terremo aggiornati su qualsiasi altra iniziativa sul nostro sito www.bandaradio.info e nel salutarvi come sempre porgiamo un grosso e caloroso abbraccio a tutti coloro che in ogni forma vengono quotidianamente privati della propria libertà.